Allora, intanto buonasera. Questa sera parliamo dell'estetica kantiana. E di questo lungo percorso che stiamo facendo a inseguire l'inafferrabile idea di bellezza, perché questo è in qualche modo che stiamo facendo, questa sera arriviamo a uno snodo decisivo. Come sempre succede quando si arriva a considerare il pensiero di Immanuel Kant. Kant, infatti, a mio avviso, rappresenta una sorta di valico obbligato che, come su una montagna, i due versanti di una montagna, da una parte raccoglie i sentieri che stanno su uno dei versanti della montagna, che è il pensiero moderno, e dall'altra parte del valico si aprono poi i sentieri che scendono sull'altro versante, che è il pensiero contemporaneo. E attraverso quel valico bisogna passare, ma è molto difficile fermarsi lì. Perché? Perché quello kantiano è un pensiero dualistico. Mentre la conoscenza è irresistibilmente attratta dall'unità. E questo lo sapeva bene anche Kant. La nostra conoscenza è orientata, cioè, a quella reductio ad unum che ogni volta intravediamo sullo sfondo, ancorché sempre costantemente avviluppata da sempre nuovi dualismi. C'è un celebre passo di Kant alla fine della critica della ragion pratica, che sintetizza questo dualismo della sua filosofia. Dice Kant: due cose riempiono l'anima di ammirazione e di reverenza sempre nuove e crescenti, quanto più spesso e più a lungo il pensiero vi si ferma su. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale. Da una parte dunque c'è la conoscenza scientifica, assettica, distaccata. Dall'altra parte l'imperativo morale, che è però dovere e non sentimento. Due dimensioni irriducibili l'una all'altra. Ma noi diremmo, cosa c'è di più bello, di più sublime del vasto cielo stellato, simbolo del sapere e della moralità che realizza il bene? La bellezza, dunque, potrebbe ben rappresentare quell'orizzonte ulteriore capace di inglobare dentro di sé la dimensione sia del mondo fisico, sia quella dell'etica in una sorta di suprema rivelazione e dunque anche conciliazione. Questa però non è la prospettiva kantiana. Questa è propriamente la soluzione portata dal romanticismo, o da certo romanticismo. Una soluzione che Kant ha sicuramente preso in considerazione, ma che ha decisamente respinto. Certo, anche Kant vede l'analogia tra la bellezza della natura e quella della legge morale. Ma questa non è la soluzione del problema. Si tratta al più di una sorta di passerella stesa sull'abisso che con molto disagio e pericolo ci permette di transitare da una dimensione all'altra, senza però rappresentare un'effettiva unificazione. Kant è molto chiaro al riguardo. Il dominio del concetto della natura e quello del concetto della libertà sono interamente separati dal grande abisso che divide il soprasensibile dai fenomeni. È impossibile gettare un ponte tra l'uno e l'altro dominio. Quindi l'estetica non è la soluzione del problema, non è la soluzione del dualismo, eppure non significa che la riflessione kantiana sull'estetica sia di poco conto, o diciamo meramente residuale, anzi. C'è però un problema innanzitutto. Cioè, se noi scorriamo i titoli delle numerose opere kantiane, è difficile scoprire dove andarla a cercare l'estetica. Chi ha letto la Critica della ragion pura sa che la prima parte di quest'opera fondamentale si intitola Estetica trascendentale. Ma sa anche che, dovendo essa trattare, questa estetica trascendentale, della facoltà dell'intuizione sensibile, poco ha a che fare con quello che noi chiamiamo estetica. C'è invece un'operina, pubblicata nel 1764, quindi parecchi anni prima della pubblicazione delle tre grandi critiche, che sono dal 1781 al 1790, che promette molto nel titolo, perché si intitola Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime. Ma poi, se si va a leggerla, diventa un po' una delusione. Inizia anche bene, perché parla della sensazione del piacere e del dispiacere, e subito chiarisce che esiste un sentimento più raffinato rispetto agli altri, che si distingue esso stesso in due specie, appunto il sentimento del bello e il sentimento del sublime. Però sin dall'inizio l'autore avverte che lo sguardo sarà più quello dell'osservatore che del filosofo. E gran parte del libro è infatti dedicato all'analisi delle qualità che deve avere l'uomo per poter apprezzare la bellezza, la differenza tra uomo e donna in ambito estetico, o anche la differenza tra i diversi caratteri nazionali. Una delusione, insomma. Anche se quello che vi è scritto non è tutto da buttare via. Alla fin fine, dunque, la vera e unica opera che parla di estetica, ma attenzione che la seconda parte di quest'opera abbandona il giudizio di tipo estetico e diventa critica del giudizio teleologico, si intitola Critica del giudizio ed è del 1790. Critica del giudizio, che sta a significare che tra le varie forme di giudizio esiste anche un giudizio di tipo estetico e che questo giudizio estetico si distingue in due specie, appunto il bello e il sublime. Qual è la differenza tra bello e sublime? Provo a farmela capire attraverso due esempi che traggo da un libro caro a tutti gli appassionati di alpinismo, per questo ho anche cominciato con queste immagini, e cioè Montagne di una vita di Walter Bonatti. Il primo esempio di bellezza è la descrizione di ciò che si vede dall'alto di una montagna della Patagonia cilena. Dice Bonatti: il mio sguardo scivola ancora più in basso, sulle verdi vallate, dove serpeggiano le vene d'argento dei corsi d'acqua, e innumerevoli laghi scintillano al sole. Nell'immensa saggezza di questa fiaba sembra che tutto sia stato disposto da una mano intelligente. Il secondo esempio riguarda invece il sublime, e ci trasporta nel mezzo del massiccio del Monte Bianco. Dice Bonatti: ero completamente assorto nella meraviglia che mi circondava quando dal vuoto sottostante arrivò un eco tremendo, come lo scoppio di un tuono prolungato. Una frana si era distaccata dal fronte glaciale della Brenva e rovinava a valle sollevando una nube ribollente. Rabbrividì, conoscendone l'origine e le proporzioni. Tuttavia rimasi estasiato sul mio pulpito a seguire quel primordiale rito della natura fino al suo totale compimento. Utilizzo questi due esempi, quindi attualizzando un po' anche il solito repertorio, perché si fanno riferimento alla natura, che ancora viene contemplata nell'estetica kantiana, laddove dopo Kant l'attenzione sarà rivolta quasi esclusivamente alle arti, il che almeno per me rappresenta una grave perdita. Prendo ad esempio un'opera scritta non molti decenni dopo la Critica del giudizio di Kant, cioè l'Estetica di Hegel, E leggo nelle prime pagine. La scienza che qui si intende considera non il bello in generale, ma puramente il bello dell'arte. Noi vogliamo perciò contentarci del nome di estetica, giacché come semplice nome è per noi indifferente. E del resto è così entrato nel linguaggio comune che può essere conservato come nome. Tuttavia, il vero e proprio termine per la nostra scienza è filosofia dell'arte e, più specificamente, filosofia della bella arte. E invece io credo, come ancora credeva Kant, che l'estetica deve parlare del bello in generale, compreso quello naturale, come dire altrimenti del paesaggio. Ma vediamo i due esempi sopra riportati. Allora, la prima è appunto una descrizione di un paesaggio, non semplicemente di un territorio. Qual è la differenza? Un territorio è fatto di orografia, geologia, meteorologia, botanica e così via. Osservazioni scientifiche, insomma. Un paesaggio rappresenta invece una dimensione di senso, un racconto, una fiaba. Qualcosa che sembra far riferimento a un autore con la A maiuscola, che intenzionalmente ha voluto farci intuire qualcosa. Il secondo esempio ci mostra invece l'esibizione della forza della natura, non più la sua armonia come nella bellezza. Quasi che la natura volesse dimostrare la pochezza di ogni creatura al suo confronto. In tutti e due i casi si tratta di considerazioni, di giudizi che vanno oltre il dato di fatto e che non possono essere compresi né in una considerazione puramente scientifica né in una di carattere morale. Di mezzo c'è un sentimento che ha però bisogno, per quanto possibile, di essere spiegato. È per questo che parliamo di giudizio estetico. Ma qual è la differenza tra questo tipo di giudizio e gli altri due, quello scientifico e quello morale? La differenza è che il giudizio scientifico e il giudizio morale sono giudizi, dice Kant, determinanti. Cioè, in cui il particolare, il fatto, l'esempio particolare, è determinato alla luce della legge universale. La quale legge, l'universale, è dato. Mentre il giudizio estetico è un giudizio riflettente, dice Kant, in cui l'universale non è dato, ma è solo supposto, in qualche modo ricercato. Ciò non significa che un giudizio estetico non abbia la pretesa di essere universale, ma si tratta appunto di una pretesa e nulla di più. Nonostante questo, noi però troviamo un'essenziale contiguità tra questi diversi tipi di giudizio. E cioè che il vero fondamento di ciascuno di essi è la soggettività. Mi spiego. Se vado a considerare la critica della ragion pura, cioè la ragione teoretica, scientifica, scopro che il carattere universale necessario della conoscenza scientifica si determina a partire dalle strutture a priori che appartengono al soggetto. Perché per Kant, a partire dallo spazio e dal tempo e poi le categorie, sono tutte strutture che non appartengono ai fenomeni, ma al soggetto che li considera. Certo, quando parliamo di soggetto trascendentale. Una parola terrificante, ma cosa vuol dire? Soggetto trascendentale vuol dire non Tizio o Caio o Sempronio, ma ciò che rende, pur nella loro diversità, Tizio, Caio, Sempronio, dei soggetti. Quello è il soggetto trascendentale. L'universale rispetto ai particolari. il concetto rispetto a quelle che Socrate chiamava le opinioni. Tanto più questo discorso vale nella critica della ragion pratica, in quanto è evidente che il giudizio morale nulla ha a che fare con l'oggettività dei fatti esteriori, ma esclusivamente con l'intenzione del soggetto agente. Naturalmente, qui parliamo di un soggetto individuale, quello che compie l'azione morale, ma che però agisce avendo un'intenzione assolutamente universale. E questo vale anche per la critica del giudizio, per cui è il soggetto che coglie il carattere estetico delle rappresentazioni naturali o artistiche. Solo che qui non è possibile parlare di un soggetto trascendentale, di un soggetto universale, o meglio, qui il soggetto trascendentale, universale, è solo ipotizzato. E cioè io sostengo che questa visione è bella per chiunque la guardi, per qualsiasi soggetto sia in quella situazione. E qui la questione allora è fondamentale, cioè Kant ci dice che la bellezza non è una questione oggettiva, cioè non appartiene ai rapporti interni all'oggetto, non è nemmeno una questione metafisica, cioè non è quell'aldilà verso cui tendiamo secondo la visione di Platone, ma non è nemmeno una questione che si risolve nella semplice dimensione emozionale. No, il giudizio estetico non è un'emozione, non è ciò che solletica il mio istinto al piacere. Secondo Kant, il giudizio estetico è un modo di intendere le cose, di immaginarle, secondo una finalità che consiste proprio nel suscitare approvazione ed esaltazione nel soggetto. Nel soggetto individuale, certamente, per cui il bello è ciò che piace, ma con la pretesa che ciò possa valere per tutti indistintamente. E questo, a mio avviso, è proprio il significato fondamentale di questo famoso quadro di Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia, il quale, se notate, non ci sta illustrando la visione sublime delle montagne, o perlomeno questo non è il significato fondamentale. Visione sublime, qui diremmo sublime matematico, mentre quello che ci ha descritto prima Bonatti era il sublime dinamico della natura. Questo è il sublime della poesia di Leopardi, no? Dell'infinito. Allora, in questo quadro non è tanto la visione delle montagne che conta, quanto la sottolineatura della necessità che ci sia un soggetto a contemplare questa visione. Quindi Friedrich ci mostra come questa visione abbia un senso, è un senso estetico, ed è sublime soltanto agli occhi di quel viandante. Ma attenzione, alle spalle di quel viandante siamo tutti noi. Siamo letteralmente tutti noi, l'universale. Un universale che non si vede, che non si dà, che non può essere concettualizzato, ma per Kant c'è dietro tutti noi. Quali sono, secondo Kant, le caratteristiche fondamentali di un giudizio estetico? Per farmi capire, ho provato a immaginare una situazione che illustri però a rovescio i caratteri fondamentali di un'esperienza estetica. E questa è una situazione non del tutto inventata, perché richiama una delle ultime, chiamiamole battaglie, del grande compianto poeta Andrea Zanzotto, sul fronte della sua donchisciottesca battaglia per quello che chiamava il paesagire, l'agire nel paesaggio, attraverso il paesaggio. Provate a immaginare allora alcune persone che discorrono tranquillamente sedute su una panchina al margine di una piazza davanti a un'antica chiesa, come ce n'è dalle parti di Soligo e delle colline lì intorno. A un certo punto arriva l'assessore alla viabilità del comune locale con un gruppo di operai, i quali tolgono la catena che delimita la piazza dalla strada e cominciano a segnare per terra le piazzole del parcheggio. Come reagiscono le persone riunite intorno alla panchina? Prima sono allibite, poi indignate, infine si avvicinano all'assessore che sta sovraintendendo ai lavori e gli intimano di porre fine allo scempio in nome di tutta la cittadinanza. Ma il nostro assessore non è uomo da impressionarsi facilmente, per cui ribatte: perché mai dovrei smettere? Ma perché è un abominio spregiare tanta bellezza. Ma quale interesse particolare vi spinge a protestare? Nessuno. E infatti Kant dice: il piacere che determina il giudizio di gusto è privo di ogni interesse. Ma voi sapete spiegarmi razionalmente perché quello che dite dovrebbe essere condiviso da tutti? È necessariamente condiviso da tutti, però non abbiamo la possibilità di dimostrarlo. E infatti Kant dice: il bello è ciò che piace universalmente senza concetto, cioè senza la possibilità di ricondurlo a una formula, a un canone. Ma allora forse voi avete uno scopo per vincolare questa piazza, dice il nostro assessore. No, nessun scopo. Vogliamo semplicemente che resti così. Mi dispiace, ma i commercianti qui intorno, gli automobilisti del quartiere, hanno certamente interesse a che questa piazza divenga un parcheggio. E così finisce la nostra storiella. Ora, chiediamoci: come facciamo a far capire al nostro assessore la bellezza di qualche cosa che non serve a niente? Nel senso che la sua contemplazione è assolutamente fine a se stessa. Come fargli sentire che quella chiesa, quella piazza, quegli alberi che si insinuano mirabilmente nel profilo perfetto delle colline riempiono il nostro animo di un sentimento di piacere e di benessere come nessun'altra cosa riesce a fare? Soprattutto, come riuscire a fargli intendere che questa visione forse lascia intuire una verità più elevata, peraltro indimostrabile, in cui il mondo fisico delle cose sembra tutt'uno con quello della libertà dello spirito? Come fargli capire tutto questo? Come vedete, le persone amanti del bello hanno pochi argomenti per contrastare gli interessi economici e politici. Resta loro soltanto la considerazione che quell'assessore non deve essere una buona persona se disconosce a tal punto la bellezza. Infatti, come dice Kant, il bello è il simbolo del bene morale. Cosa resta oggi di questa concezione dell'estetica kantiana? Io credo che essa sia ancora, pur dopo mille rivolgimenti, alla base della concezione estetica contemporanea. A questo punto però dovrei raccontare qual è la concezione dell'estetica contemporanea, o forse parlare del suo tramonto, del tramonto della concezione estetica contemporanea. In ogni caso dovrei ricominciare la lezione. Ho pensato allora di uscire dall'imbarazzo proponendovi una pièce teatrale che ho elaborato con i miei studenti, qualcuno c'è anche qua, e che si intitola L'arte contemporanea spiegata in un quarto d'ora. L'unico problema che vi pongo sarebbe capire se, a parere di Kant, anche uno scopo squisitamente didattico può inquinare l'esteticità di una rappresentazione teatrale. Ma staremo a vedere. E qui dovete fare uno sforzo di immaginazione, ma stiamo parlando di estetica e l'estetica kantiana vuole ricorrere alla facoltà dell'immaginazione. La situazione è questa, il prologo. C'è una galleria d'arte contemporanea piena di gente per l'inaugurazione di un'importante mostra. Entra un operaio portando una sedia, che a un certo punto appoggia per terra proprio sotto un'immagine che riproduce essa stessa una sedia, come quelle che stanno, per esempio, in una scuola elementare. E ci mette sopra un cartellino sul quale si vede scritto chair, sedia in inglese. L'operaio, troppo casino, intanto la lascio qui e vado a fumarmi una cica. Passa una coppia. Che bella mostra, tesoro, ho fatto bene a chiederti di accompagnarmi. Bella mostra, ma se non ci ho capito niente. Un'altra coppia. Cosa ci troverà di bello la gente nell'arte contemporanea? Io non lo so. Oh, tu sei fermo ancora alle belle immagini, ai paesaggi, sei un dinosauro. Un'altra coppia, fermandosi davanti alla sedia. Io dell'arte contemporanea non ci capisco niente, non ci vedo niente di interessante. Ma come fai a essere così insensibile? Guarda per esempio questa installazione. Deve essere una versione di One and Three Chairs di Joseph Kossuth. È geniale. La stessa cosa ripetuta tre volte, eppure non è la stessa cosa. Questa è l'installazione di Joseph Kossuth, One and Three Chairs. Una e tre sedie. La rappresentazione della sedia e poi la voce del dizionario chair. Ritorna l'operaio e fa per prendere la sedia. L'ultima persona che aveva parlato interviene bruscamente. Ma cosa sta facendo, impazzito? Prendo la sedia. Serve per la conferenza. Vede, c'è anche il segnaposto. E apre il cartellino dove stava scritto chair per mostrare che in effetti sta scritto chairman, cioè chi presiede alla conferenza. A questo punto entra un altro personaggio. I ragazzi hanno voluto che si chiamasse Sherlock Holmes. Fermi tutti, sono il professor Holmes. Sherlock Holmes. Abbiamo un problema. Questa sedia è una semplice sedia o è un'opera d'arte? Per risolvere il problema, adesso vi spiego come funziona l'arte contemporanea. Ci vuole poco, bastano 5 passaggi. Primo passaggio, prego Watson. Watson sarebbe il suo assistente, il quale appende alla parete questo manifesto, diciamo. Holmes dice, cominciamo da qui, perché con questa scritta finisce un'epoca e ne comincia un'altra. Se sì, ne sta un pip. Questo non è una pipa. Questa invece, è una pipa. Questo è la rappresentazione di una pipa, ma non è una pipa. Che cosa cambia? Cambia tutto. Qui hanno fine secoli di arte intesa come imitazione della natura. Naturalmente qui c'è ancora un'estetica, cioè una rappresentazione di senso, anche se del tutto nuova. Di più, forse qui c'è ancora una ricerca di assoluto. Secondo passaggio. Adesso prendo questa tippa e la tappo a questo tappo. E tutto questo lo chiamo bottiglia Duchampagne. Così si capisce meglio il giochino pauroso, il gioco di parole, no? Duchampagne. Allora, prendo questa pipa, l'attacco a questo tappo e tutto questo appunto lo chiamo bottiglia Duchampagne, ma potrei chiamarlo in qualsiasi altro modo. Difatti, il grande Duchamp ha preso quello che è un orinatoio, l'ha messo in una certa posizione e l'ha chiamato fontana. Potrei chiamarlo in qualsiasi altro modo, è lo stesso. L'importante è che questa pipa adesso non è più una pipa. Può essere quel che si vuole, ma l'importante è che adesso è un'opera d'arte, come quell'orinatorio. E a questo punto il problema del senso, cioè l'estetica, si sposta dall'oggetto alla relazione. Perché? Perché questa pipa, qui immaginate un proiettore che fa un cerchio di luce. Questa pipa diventa un'opera d'arte quando io la metto, la espongo nello spazio espositivo. Cioè è bastata metterla dentro nel cerchio magico dell'esposizione perché essa divenga un'opera d'arte. Qualsiasi cosa essa sia. A questo punto il problema del senso, cioè dell'estetica di quest'opera d'arte, non sta più nell'oggetto, ma nella relazione con il contesto. Cioè il fatto che siamo in una galleria d'arte e che questo oggetto è esposto. Quindi si vengono a creare una rete di significati che inglobano questo oggetto. E sono stato io, l'artista, semplicemente mettendolo in mostra, a far diventare questo oggetto, un oggetto qualsiasi, un'opera d'arte. Terzo passaggio. Ma allora mi chiedo, se adesso io artista mi metto qui al centro dello spazio espositivo, divento forse io stesso un'opera d'arte? Divento io stesso un'opera d'arte? Certamente sì. Io mi metto qui e vi guardo, non occorre che faccia altro. E l'estetica che fine ha fatto? Propriamente si tratta dell'estetica di un gesto, di una situazione, cioè una performance. Questa è Martina Abramovic, che ha trascorso parecchi giorni nel 2010, semplicemente a guardare chi gli stava di fronte, per 10 ore al giorno, per diversi giorni. Quanto passaggio? Possiamo però andare anche più in là. Io adesso mi sposto, ero al centro di questo cerchio magico di rappresentazione. Io adesso mi sposto ed esco dallo spazio espositivo, ma lo spazio espositivo continua a sussistere. E metti in mostra che cosa? L'assenza, il vuoto, l'equivalente di un'esperienza zen. Siamo dunque arrivati a un'estetica del nulla, la quale ci dice che anche nel niente dello spazio espositivo permane una vibrazione di senso. Quinto passaggio. E un ultimo sforzo che abbiamo finito. Cos'è che permette a questo spazio vuoto di essere ancora un luogo di manifestazione, cioè un luogo estetico? In realtà siete voi, il pubblico. È il vostro sguardo che rende questo spazio il luogo dell'arte, anche quando, paradossalmente, non c'è alcun oggetto esposto. È il vostro sguardo che provoca la vibrazione di senso. Propriamente voi siete l'estetica, la manifestazione di senso. L'arte, nella sua essenza più profonda, sta da quella parte, la vostra, e non da questa. Questa pièce finisce con l'epilogo, quando interviene nuovamente l'operaio, guarda il pubblico e dice: se non ho capito male, l'arte è totalmente affidata al nostro sguardo. Cosa decidiamo allora che sia questa sedia? Una semplice sedia o un'opera d'arte? E qui allora ritorniamo
al ritorniamo al nostro primo quadro.
E cioè, chi è che rende questa visione sublime? Certamente il viandante, ma il viandante non è uno di noi, è esso stesso rappresentato. Potremmo dire, il viandante è un po' l'artista con la sua opera, ma quello che rende questo quadro sublime siamo noi che stiamo alle spalle del viandante, e cioè quella soggettività che in qualche modo riempie di senso le cose. Questo io credo che sia ancora nell'estetica contemporanea. Grazie. Adesso naturalmente tocca a voi parlare. Sarebbe un discorso da fare, ma Kant nemmeno lo tocca. C'è tutto un filone di estetica religiosa. Io ricordo un grandissimo teologo, von Balthasar, che ha scritto testi raffinatissimi sulla estetica religiosa. Se estetica è estetica, se è religione, è religione, io direi. È vero che la religione ha sempre avuto in qualche modo bisogno di appoggiarsi alla nostra immaginazione. Però quando noi consideriamo, per esempio, un'icona, nella visione della religiosità dell'est dell'Europa, lì c'è qualcosa di più di una semplice rappresentazione, di una semplice immaginazione. Lì c'è il divino. Però qui siamo in un ambito che sicuramente Kant non avrebbe... E lo stesso anche i successori di Kant, perché è chiaro che c'è nel romanticismo, per esempio, le due dimensioni, tra l'altro lo stesso Friedrich, forse ricorderete quel quadro in cui c'è una collina scurissima, nera, con in cima una croce, secondo una prospettiva quasi impossibile, no? Quindi c'è questa dimensione anche nel romanticismo, anche nell'idealismo romantico, ma per esempio Hegel distingue bene le cose, cioè nel sapere assoluto lui mette estetica, religione e filosofia. cioè, una visione dialettica tra queste tre dimensioni, ma comunque ben distinte, insomma. Quindi non me la sento di avventurarmi su queste considerazioni. Sì, certamente se per esempio consideriamo l'arte figurativa occidentale, io credo che tre quarti della storia dell'arte sia riempito di immagini religiose, quindi c'è questo bisogno di immaginazione, però bisogna vedere appunto la differenza tra la dimensione estetica e quella propriamente religiosa. Mi viene in mente in questo momento la reazione dei frati, dei poveri frati francescani ai frari, a Santa Maria dei Frari a Venezia, quando hanno visto l'assunzione di Tiziano, e hanno detto questo è pazzo, questo mette in scena delle persone sciamannate che agitano le braccia, una cosa mai vista, insomma. Quindi lì è evidente che Tiziano inseguiva una sua visione estetica, i frati avevano in testa tutt'altra visione, insomma. Quindi io manterrei distinte le due cose, e Kant sicuramente fa questo, insomma. Non ci tende, Kant vuole chiarire bene le differenze. Certo, si intuiscono anche dei collegamenti, però non sono mai collegamenti che tolgono le differenze. Kant mantiene le differenze, abbiamo detto all'inizio, Kant è un dualista, cioè lui intende mantenere le differenze ben salde.
Ma mi scusi, una volta determinati quelli che possono essere i canoni della bellezza, no? Che possono essere tratti dalla natura, dove sta il problema?
Il problema sta proprio qui.
Che non ci sono canoni, cioè non c'è concetto, dice Kant. Se ci fosse concetto, noi potremmo tradurre la bellezza estetica in una legge universale, come la legge di gravitazione universale, per cui se io sporgo questo oggetto di là del bordo del tavolo, questo necessariamente cade. Che vorrebbe dire che se io ho trovato la legge dell'estetica, comunque sistemi le cose secondo quel canone, avrò un risultato bello. Ma innanzitutto l'arte, ne parleremo la prossima volta, illustra anche il brutto. E l'arte contemporanea è parecchio brutta da questo punto di vista. E voi avete mai visto un ritratto di Bacon o di Lucien Freud o... Bacon faceva il ritratto, però a un certo punto ci passava la mano sopra e cancellava quasi tutto. Tutto questo non ha niente a che vedere con un canone della bellezza, che peraltro è stato a lungo inseguito anche dal mondo greco, per cui l'armonia delle forme, le proporzioni e via discorrendo. Ma Kant sta da un'altra parte. Lì era l'oggetto bello nelle sue proporzioni. Kant invece è il soggetto che rende bello qualsiasi oggetto, o che trova la bellezza a livello di immaginazione, perché attenzione, Kant sta lì, appunto, è un valico. Kant è ancora convinto che l'arte sia imitazione della natura. Kant è ancora convinto che la bellezza che noi troviamo nella natura sia determinata dalle proporzioni della natura stessa. Ma non sono convinto che la bella natura per noi coincida, mettiamo, con la bella natura di un uomo del 500 o del 300. Per cui, per esempio, ci fa specie, fa strano, immaginare che soltanto a partire dal 300 si è cominciato a guardare le montagne come oggetti belli, come cose belle. Prima le montagne erano da rifuggire, erano qualcosa di assolutamente qualcosa che appunto non apparteneva alla sfera dell'immaginazione bella. Quindi un quadro come quello di Friedrich, per un uomo prima del 300, non avrebbe significato nulla. Cosa sta guardando questa persona? Ecco, questo è il punto fondamentale, e cioè l'arte appartiene alla soggettività. E il paradosso dell'arte, perché c'è anche il paradosso di cui parla Kant, è proprio questo, che comunque è un sentimento individuale, cioè piace ciò che piace. Però nello stesso tempo io ho la pretesa irresistibile che quello che piace a me debba piacere a tutti. E questo è irrefrenabile. Come dire, come fai a non innamorarti di questo paesaggio, di questa visione dalla montagna della Patagonia? Come fai a non innamorarti di queste cose? A noi sembra impossibile, a ciascuno di noi che è che vede quel paesaggio, eppure l'esempio dell'assessore dovrebbe portarci in un'altra dimensione, e cioè noi in realtà siamo una civiltà molto avanzata, con grandi possibilità, con grandi mezzi, anche di tipo estetico, eppure probabilmente le cose brutte come riusciamo a farle noi, non è mai riuscito a farle nessuno. Cioè io sto pensando proprio al paesaggio, perché quando Randotto parlava del paesagire, sto pensando proprio al paesaggio veneto. Il paesaggio veneto è stato assolutamente devastato. E non si capisce perché. Non si capisce perché. Perché certamente le ragioni del bello non sono ragioni dimostrabili, però da questo punto anche le ragioni della devastazione mi sembrano molto poco ragionevoli. Eppure noi preferiamo abitare, come dire, in una dimensione che è quella magari più privata, non guardiamo all'esterno, viviamo in case che dentro saranno molto comode, confortevoli, anche belle, però se le guardiamo dal di fuori non ci dicono nulla. Invece se andiamo in una città antica, forse avevano più a cuore quello che si vedeva nella dimensione pubblica, a scapito magari di quella che era la dimensione privata. Ecco, questo vuol dire anche il cambiamento della soggettività e la possibilità di leggere la natura e l'arte in modo anche molto diverso nei diversi tempi. Perché cambia la sensibilità della soggettività, cambia questo tipo di sensibilità. Anche se Kant avrebbe l'idea che comunque chi è uomo ha questo sentimento del bello, deve essere presente in ciascuno. Su questo ci sarebbe da discutere. Ma non sono subentrate altre cose, forse siamo cambiati noi, cioè è il modo di guardare le cose che è diverso. Allora qui è il problema, a mio avviso, di Kant, non soltanto della Kant dell'estetica, anche il Kant della prima critica, e cioè quel soggetto trascendentale è sempre lì uguale in maniera definitiva oppure varia esso stesso? E questo è il problema grosso rispetto al quale Kant non dà, almeno io non trovo, una risposta. Perché probabilmente noi abbiamo una diversa idea di bellezza, ma noi come soggetti. Ma in questo però, attenzione, a me è capitato la cosa più sorprendente di avere la possibilità di ospitare dei ragazzi australiani, i quali vengono da un paese dove tutto è nuovo. E venuti qua, la cosa più bella era Mestre. Non Venezia, Mestre. Cioè, a loro piaceva tanto la dimensione di una città nuova, contemporanea, piena di case, perché lì le case sono disperse, sono lontane, tutto raccolto, tutto confuso, una cosa sopra l'altra, botteghe, negozi, tutto. Questo mi piaceva da matti. Venezia dopo un po' li stufava. Che cosa c'è di diverso? Probabilmente non è nelle cose che dobbiamo cercare la differenza, ma nelle persone, nella soggettività, magari nell'educazione, magari nella cultura, magari. Questo è ciò che determina il sentimento del bello e anche del sublime. Sì, ma questi ragazzi apprezzavano di più Mestre che Venezia, questo è il punto. Sarei così drastico nei confronti dell'arte dell'architettura contemporanea. Per esempio, io avrei ben visto il palazzetto di Lloyd Wright in volta di canale. Cioè, non l'avrei considerato una cosa brutta, perché Wright lì l'ha pensato proprio in funzione del contesto. È certamente qualcosa di nuovo, di diverso, qualcosa di assolutamente moderno nei materiali e nel modo di proporli, però io l'avrei anche visto bene. Quindi non solo ci sono bellissimi esempi di architettura contemporanea, ma ci sono anche le possibilità di armonizzare l'architettura contemporanea con le architetture antiche. Anche questo dovremmo pensarci in un paese come l'Italia. Però quello che noi siamo riusciti a fare è invece una, grosso modo, una devastazione abbastanza marcata, anche perché appunto ci siamo concentrati, come dire, sull'opera d'arte. Quando dicevo appunto del bello in generale, il bello della natura, questo aver perso la dimensione del bello della natura, per cui la bellezza ha a che fare solo con le belle arti, ci ha impedito, come dire, di vedere che quella chiesa e quella piazza stanno bene lì in quel contesto. Cioè non le puoi isolare, per cui fai un monumento. No, devi far risuonare la bellezza di quella chiesa, di quella piazza, nel contesto in cui è stata vista e pensata. E questo che è mancato, cioè noi abbiamo una cultura di conservazione dei monumenti, ma ci dimentichiamo che il monumento è sempre inserito in un contesto. se non rispettiamo il contesto, anche il monumento va a farsi benedire. Questo è un elemento importante anche dal punto di vista della nostra cattiva visione della bellezza. Però questo non, per me non comporta che necessariamente tutta l'arte contemporanea non abbia a che fare con la bellezza, e questo non comporta neanche paradossalmente che anche il brutto non abbia una sua dimensione di bellezza. E su questo è tutto da discutere, ma vale la pena, come dire, intraprendere anche questo percorso che riguarda soprattutto l'arte contemporanea. Sì, questo lo diremo noi, lo dice anche Kant, perché Kant in quelle osservazioni sul sentimento del bello e del sublime insiste anche sull'educazione. E quindi la questione del sentimento del bello è qualcosa che è legato anche all'educazione personale, quindi c'è questa dimensione anche di un'educazione della soggettività al bello. Per cui diciamo che Kant, che fa i suoi esempi, mettiamo il famoso esempio del sacchem irochese che arriva a Parigi, la cosa più bella che ha visto è la pentola, la locanda in cui appunto alloggiava. Ecco, e quindi si dice, ecco, quelli sono selvaggi, non hanno un'educazione, non riescono ad apprezzare la bellezza. Quindi c'è questa dimensione. Però, allora, Kant ci pone la questione del giudizio estetico tra la ragione e l'intuizione in una facoltà che è una facoltà intermedia, che lui chiama immaginazione. Non lui, ma diciamo lui riprende questo nome. Ecco, c'è un luogo, come dire, del nostro soggetto che in qualche modo considera la bellezza, e questo luogo è l'immaginazione, cioè la possibilità di rappresentare le cose anche quando non sono presenti. Questa sarebbe la facoltà che ci porta ad apprezzare il bello e il sublime. E se vogliamo, proprio quella poesia di Leopardi, L'infinito, ci porta in questa direzione, perché l'inizio della poesia ci dice, ci parla di una siepe che impedisce allo sguardo di andare oltre. Ma è proprio quell'impedimento che permette all'immaginazione, come dire, di slanciarsi in tutt'altra dimensione, nella dimensione del sublime, appunto, del sublime matematico, dell'infinito e via discorrendo. Quindi io la vedo così, in questa dimensione dimensione dell'immaginazione. Il luogo dell'arte, del bello e della possibilità del giudizio estetico.
Io penso che in questa epoca contemporanea di bello ci siano gli oggetti, perché ci sono anche degli oggetti di uso comune che sono, secondo me, molto belli, cioè i designer, sì, no?
Sì, la dimensione estetica, perché certo, lì si crea un altro problema, a mio avviso, e cioè l'estetica della funzionalità. Kant non sarebbe stato d'accordo, perché una cosa bella non è nemmeno funzionale, cioè non serve a niente.
Ci sono anche i bei oggetti che non servono.
Appunto, invece la ricerca del design contemporaneo è invece una ricerca che ha una duplice finalità: una funzionale e una estetica. Qui siamo in una dimensione oltre Kant, però certamente, come dire, è uno di quei sentieri che discende dal valico kantiano, quindi a Kant non ci possiamo fermare, almeno a mio avviso. Insomma, Kant ha scritto una bella opera, l'abbiamo ben studiata, ci è interessato, ci è piaciuta, però non ci possiamo fermare lì. Però lì in qualche modo dobbiamo sempre ritornare a guardare, perché i sentieri che stiamo percorrendo cominciano lì e forse se ritorniamo lì riusciamo anche a vedere meglio quello che...
Posso? Però se è bella la sedia solo perché mi sa là, se bevo su una bella tazza, che differenza fa?
Sì, sì,
perché
sì.
La tazza non è nel cerchio magico, però nella mia casa posso godere di una statuetta bella, una tazza,
una... Sì, 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 no, io non lo sto mettendo in dubbio. È il problema se Kant avrebbe apprezzato questo tipo di intreccio tra funzionalità e esteticità. Questo è il punto. Poi Kant lo dice guardando un palazzo, però lui dice... L'esteticità dell'architettura non sta nella sua funzionalità, è un'altra cosa. Cioè il bello di quel palazzo non ha niente a che fare nemmeno con la sua funzionalità, nemmeno con il fatto che sia anche un palazzo in cui vivi bene. Questo non deve inserirsi nel mio giudizio estetico. Il giudizio estetico deve essere in qualche modo a prescindere dai concetti, a prescindere dalla funzionalità, a prescindere dagli scopi e da altri fini che non sia semplicemente quello estetico. Vabbè, avremo un altro incontro per discutere di queste cose, perché adesso mi pare a marzo io dovrò proprio affrontare il tema delle ragioni del brutto. Le ragioni del brutto. Arrivederci, grazie a voi.